Good night, ladies. Ladies, good night. It's time to say goodbye. Let me tell you now. Good night, ladies. Ladies, good night. It's time to say goodbye.
Buonasera dalla
buonasera.
Buonasera dalla regia di Radio Wombat. Vi ricordiamo subito i nostri contatti. Potete ascoltarci in streaming su radiowombat.net, scriverci apposta wombat@insiberia.net.
Troppa boria.
Sì, troppa boria, ma almeno ci siamo subito tolti il dente. E come state? Noi stiamo bene.
È inutile cercare un'interazione con un pubblico che non sappiamo se c'è.
Giusto. Va bene, poi allora smontami su tutto. Ci interessa come stanno? Sì, certo ci interessa, perché se stanno tutti male e nessuno ci ascolta, poi che cosa la facciamo a fare, la puntata?
Noi li facciamo stare bene.
Oh, certo, abbiamo questo potere taumaturgico. Va bene, allora, questa puntata comprende varie letture, piuttosto lunga, vero?
Parrebbe,
sì. Allora, Ginox, dici un po' che cosa ci leggiamo.
Allora, non so se sono in ordine di apparizione perché dipende poi da come ci gira, perché siamo in un format, siamo nel format stringato, noi abbiamo un format lungo in cui commentiamo ogni brano, è il format stringato in cui all'inizio introduciamo e poi i brani vanno...
Giusto, questo è quello in cui introduciamo e basta.
Esatto, questo è il nostro format stringa.
Quindi qui vi salutiamo.
Ciao, è finita, bene,
è finita, vada. Grazie, arrivederci.
Non è vero, c'è tutta la puntata dopo. Allora, sicuramente leggeremo alcuni brani tratti da Le sirene di Titano di Kurt Vonnegut, che è un libro sullo stile, l'imprinting che avevo dato quando avevamo letto l'attore di Guida Galattica per autostoppisti, Dirk Gently, e Douglas Adams, ce l'ho fatta. E penso che è un autore molto ironico. Il Sirene d'Italia ha un piglio decisamente filosofico nella sua estrema ironia. Ne ho selezionato un paio di pezzetti che a me piacevano molto.
Le sirene di Titano parte prima, le sirene di Titano parte seconda.
E no, era solo perché l'ho divisa in due. Non... In realtà sono quasi tutti all'inizio. Il primo è proprio l'incipit, e il secondo è 20 pagine dopo l'incipit.
Va bene, quindi se qualcuno vuole leggerlo insieme a noi, sa dove trovarlo. Poi passiamo a Edgar Allan Poe. Che cosa ci hai scelto di Edgar Allan Poe?
Avrei scelto due pezzettini tratti dai delitti della Rue Morgue.
Si dice Morgue? Morgue? Morgue?
Forse si dice Morgue, figura di merda subito.
Secondo me è Rue Morgue. Non lo so, non lo so.
Vabbè, per fortuna non bisognava leggerlo nel...
Non era scritto, ma io ho insistito nel titolo. Comunque, parte prima e parte seconda anche questo.
È perché in mezzo ci ho messo il brano musicale.
Bessie Smith. Mentre al secondo pezzo, Billie Holiday, Solitude.
Beh. Cioè, sono la scelta musicale proprio d'eccezione per cullare il vostro sonno con del jazz e del blues dotto.
Giusto.
Piacevole.
Bene. Poi abbiamo Sentinella di Frederick Brown.
Che è un racconto di fantascienza, è uno dei racconti di fantascienza breve più famosi. Non vi roviniamo l'effetto, perché essendo breve c'ha l'effetto sorpresa, ma se ve lo racconto io prima, poi possiamo anche non leggere niente.
No, va bene, aspettiamo un attimo, dai, non spoileriamo. Poi abbiamo due pezzettini che in realtà non sono nostri, cioè non li leggiamo noi. Uno è la new entry di due settimane fa, il piccolo Adriano, le letture del piccolo Adriano.
La nostra arma segreta.
La nostra arma segreta, tra l'altro è un pezzo molto molto carino, molto buffo, ringraziamo tantissimo Adriano per averlo letto per noi, appositamente per noi.
È un pezzo che contiene una forte critica sociale.
Esatto, in 2 minuti e 57...
Cioè, meglio di tutto quello che potevate leggere.
Mm, E capito. Il titolo è? Monopoli?
Una partita a Monopoli.
Una partita a Monopoli.
Mi sembra che fosse quello.
Sì, sì, è quello. Quindi, insomma, vi lasciamo immaginare di che cosa parla. E, insomma, un bambino piccolo che legge così bene, aggiungerei, è davvero raro. E tra l'altro il pezzo è proprio davvero, come dice Ginox, una critica feroce. Quindi, gustatevelo. E poi abbiamo invece un pezzo letto e musicato da Pinke. Quale abbiamo scelto poi?
Gormenghast, okay. Che è una saga di un autore molto buffo. Si chiama Marvin... c'ho una defiance, mi sembra che si chiama Marvin Pike.
Tanto lo troverete poi scritto,
sì,
nella scaletta,
esatto,
della
perché
puntata.
Perché non me lo ricordo, però è un autore alquanto strambo, che ha scritto la maggior parte delle sue cose, perché si era tradotto, si era trasferito a vivere su un'isoletta con la famiglia, e gli raccontava cose, e Gormenghast è nato un po' da questi racconti.
Ho capito. Comunque, una scelta di Pinke, che ha in pratica allestito una piccola mostra all'ingresso del CSA Next Emerson.
Invisibile,
ma non troppo, in realtà. Ci sono anche brillantini.
Cercate il glitter.
Esatto. E ci sono tutti questi piccoli QR code attaccati al muro, con il titolo poi della lettura che trovate all'interno.
La mostra si intitola I mondi che non ho mai visto. Ogni lettura descrive un mondo.
Bello, no, ci è piaciuto molto e quindi vi proporremo delle pillole da questa mostra nelle varie puntate, da oggi a quelle successive. Infine, terminiamo la puntata con una poesia molto bella di Patrizia Cavalli, dal titolo Adesso che il tempo è tutto mio.
Che questa volta in via eccezionale leggerò io.
Esatto, avrete
perché
una voce maschile.
Perché tutti si aspettavano che la leggesse.
Leggo sempre io la poesia finale.
Sì, poi anche questa è una poesia scritta da una donna, tutti facciamo, eh?
Giusto, forse lei si rigirerebbe nella tomba.
È una possibilità, però io giuro che è una delle mie poesie preferite, l'ho letta con tanto amore.
Ci credo. E poi vabbè, concludiamo con l'ultimo pezzo, dopo Patrizia Cavalli, con La Mannoia, eh? Giusto un gioco di parole per il nostro programma.
Non so se questa me l'ero tenuta per la quinta puntata.
Ma quanto m'annoia, eh? Però se siete arrivati in fondo e ascoltate La
Mannoia... Perché volevo dare una chiusura un po' pop.
Giusto, caffè nero bollente.
Una chiusura un po' pop, perché è un po' in linea con il contenuto della poesia, in realtà.
Come avrete capito, questa puntata in pratica l'ha costruita e scritta e sudata il nostro Ginox. Il mio contributo è stato davvero minimo, ma lo ringraziamo.
Ho lavorato molto per la scalata ai vertici del format.
Esatto, poi questa puntata numero 5, evidentemente per lui era un numero simbolico e aveva bisogno di sudare, di scavare in solitudine.
Ma veramente no, che hai detto che non potevi.
No, ero veramente molto impegnata, però sono contenta di poterci partecipare, quantomeno. Con le letture.
La prossima si ritorna normali.
Me lo auguro, me lo auguro. E niente, a questo punto vi salutiamo e vi lasciamo alle nostre letture, spero che vi piacciono e ci vediamo, anzi scusate, ci sentiamo il prossimo giovedì.
Buonanotte.
Saluti, buonanotte.
You've been drinking your tequila, but now you've sucked your lemon peel dry.
Ormai ciascuno sa come trovare dentro di sé il significato della vita, ma l'umanità non è sempre stata così fortunata. Meno di un secolo fa, gli uomini e le donne non avevano un facile accesso alle scatole di rompicapi che sono dentro di loro. Non sapevano nominare neppure uno dei 50 portali dell'anima e le religioni strane facevano grossi affari. L'umanità, ignorante delle verità che giacciono entro ogni essere umano, guardava verso l'esterno, premeva sempre verso l'esterno. Ciò che l'umanità sperava di imparare in quella spinta verso l'esterno era chi fosse realmente responsabile di tutta la creazione e che cosa significasse tutta la creazione. l'umanità lanciava sempre verso l'esterno, sempre verso l'esterno, i suoi agenti incaricati dell'avanzata. Alla fine li lanciò nello spazio, nel mare privo di colore, di sapore e di peso, di un'esternità senza fine. Li lanciò come pietre. Quegli sfortunati agenti trovarono ciò che avevano già trovato in abbondanza sulla Terra, un incubo privo di significato, senza fine. I doni dello spazio, dell'infinita esternità, erano tre: eroismi inutili, commedie di scarso valore e morte senza scopo. Alla fine, l'esternità perse la sua immaginaria attrazione. Solo l'interiorità rimaneva da essere esplorata. Solo l'anima umana rimaneva terra incognita. Questo fu l'inizio della bontà e della saggezza. Com'era la gente dei tempi antichi, dall'anima ancora inesplorata?
This place and scream. I am your slice of life. 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 And the car opening up to so much more. And the money is brighter with a wider smile. And the problem expands inside your head. I am your slice of life. I am your slice of life. I am your slice of life. I am your slice of life and life.
Infundimboli cronosinclastici. Immagina che il tuo papà sia l'uomo più in gamba mai vissuto sulla Terra e che sappia tutto quello che si può sapere e che abbia esattamente ragione in tutto e possa dimostrare di avere ragione in tutto. Adesso, immagina un altro bambino su qualche simpatico mondo lontano un milione di anni luce e che il papà di quel bambino sia l'uomo più in gamba che sia mai vissuto su quel simpatico mondo così lontano. Ed è in gamba ed ha ragione come il tuo papà. Tutti e due i papà sono in gamba. E tutti e due hanno ragione. Solo se si incontrassero, comincerebbero una terribile discussione, perché non si troverebbero d'accordo su niente. Ora, tu puoi dire che il tuo papà ha ragione, e il papà dell'altro bambino ha torto. Ma l'universo è un posto spaventosamente grande. C'è abbastanza posto perché tanta gente abbia ragione su certe cose, eppure non si trovi d'accordo. La ragione per cui tutti e due i papà possono avere ragione, nello stesso tempo possono avere una terribile discussione e che vi siano molti modi diversi di avere ragione. Ma vi sono posti nell'universo in cui tutti e due i papà potrebbero finalmente capire di che cosa stava parlando l'altro papà. Questi posti si trovano dove tutte le diverse specie di verità collimano perfettamente come i pezzi dell'orologio solare del tuo papà. Noi chiamiamo questi posti infundibuli cronosinclastici. Sembra che il sistema solare sia pieno di infundibuli cronosinclastici. Ce n'è uno di cui siamo certi che sembra stia tra la Terra e Marte. Ne conosciamo l'esistenza perché un uomo terrestre e il suo cane terrestre vi sono finiti dentro. Forse penserai che sarebbe bello andare in un infundibulo cronosinclastico e vedere tutti i modi diversi di avere assolutamente ragione, ma è una cosa molto pericolosa da farsi. Quel povero uomo e il suo cane sono ancora sparsi qua e là, non solo attraverso lo spazio, ma anche attraverso il tempo. Crono significa tempo, sinclastico significa incurvato nello stesso modo verso tutte le direzioni, come la buccia di un'arancia. Infundibulo, infundibulum, è il nome con cui gli antichi romani, come Giulio Cesare e Nerone, chiamavano un imbuto. Se non sai cos'è un imbuto, di' alla mamma di mostrartene uno.
Of love. It's such a crazy, crazy feeling. I get weak in the knees. My poor old head is reeling as I go deep into the funnel of love. I tried and I tried to run and hide. I even tried to run away. You just can't run from the funnel of love. It's bound to get you someday. It's such a crazy, crazy feeling. I get weak in the knees. My poor old head is a reeling as I go deep into the funnel of love. I tried and I tried to run and hide. I even tried to run away. You just can't run from the funnel of love. It's bound to get you someday.
La miseria è molteplice e la sventura sulla Terra è multiforme. Essa difatti domina il largo orizzonte, simile all'arcobaleno, e come quello è di vario colore e consente alle diverse tinte, pur essendo tra loro fuse, d'essere l'una dall'altra distinta. Come l'arcobaleno, essa domina il largo orizzonte e così, da un'immagine di bellezza, io avrei tratto il paragone con una tale bruttura? Dal simbolo della pace, io avrei tratto una similitudine col dolore? Eppure, allo stesso modo che nell'etica, il male è considerato come una conseguenza del bene. Nella realtà delle cose è soltanto dalla gioia che nasce il dolore. O è la memoria della felicità trascorsa a formare l'angoscia del presente, ovvero sono le attuali agonie a essere originate da estasi, che avrebbero forse potuto essere.
Once I lived a life of a millionaire. just ever get on my feet again, then I'll meet my long lost friend. It's mighty strange, without a doubt, nobody knows you when you down and out. I mean when you down and out.
Seduto nella mia biblioteca ed ero solo, e ancora credevo ad essermi desto da un sogno angoscioso e non bene chiaro. Sapevo che la notte era in quel punto al suo mezzo e che Berenice era stata inumata al calar del sole. E non di meno, dei paurosi istanti che erano seguiti, non riuscivo a ricordare nulla. La mia memoria era piena soltanto del terrore, il quale era tanto più orribile in quanto era vago e in quanto, del pari, esso era ambiguo. Una paurosa pagina della mia vita era stata scritta con oscura e indecifrabile memoria di raccapriccio. Tutti i miei sforzi intesi a decifrarla furono vani, e però, di tanto in tanto, come lo spirito d'un suono svanito, il grido penetrante d'una voce femminile sembrava risuonare alle mie orecchie. Avevo fatto qualcosa, ma che cosa? Me lo chiedevo ad alta voce, e sempre l'eco della stanza bisbigliava in risposta: che cosa?
Yeah. partita a Monopoli. Oggi Carletto, Vincenzo e Bruno sono venuti a giocare a Monopoli a casa mia. Ogni tanto lo facciamo, ma non così spesso. Infatti litighiamo sempre e poi per un paio di settimane non ci parliamo più. Anche la partita di oggi è finita male. Carletto ha abbandonato ben prima della fine, se n'è andato via dicendo che l'avevamo imbrogliato. In realtà è lui che non capisce il gioco. Continua a comprare tutto e poi naturalmente fallisce. Bruno, invece, ha dovuto sborsare un sacco di denaro e la sua partita ha cominciato a traballare. Vincenzo, invece, non sa contrattare. Dopo una quindicina di giri, ero proprietario di un sacco di caselle. Davanti a me c'erano mazzette spesse di soldi. La morale è questa: ho vinto io la partita, ma ho perso i miei amici per le prossime due settimane. Almeno hanno detto che sono un vampiro, un avaro con il portafogli al posto del cuore. Poi se ne sono andati anche loro. Certo, un po' li capisco. Mi ha fatto piacere vincere. Però in certi momenti mi facevo schifo da solo. Infatti, il Monopoli è un gioco feroce, dove per arricchirti devi succhiare il sangue degli altri. Spero che nella vita vera sia diverso. Non sopporterei di dover rovinare la vita a qualcun altro per stare bene io!
Cash rules everything around me. Cream, get the money. Dollar bill, y'all. Cash rules everything around me. Cream, get the money. Dollar bill, y'all.
You say cash rules everything around you. What about love? You say cash rules everything around you. What about us? You think cash rules everything around. Focused on the wrong things. You just tryna get a new cool with some loose change and a bad bitch. Just say it in one night, saying everything's okay. Spending money on some new shoes and a bad door just to look cool. Ooh, you just do it for the light. You just do it for the night. Saying that you want that wifey material, but you psycho, yeah, you're serial. Down on whites, never mind. You don't get it, do you? You don't get it, do you? You say cash rules. You got a thousand excuses. You don't wanna be exclusive. Every day is a new mood switch. Lights on, lights off. Either you in or you out. Lift me up or hold me down. Leave your dirt on the ground.
Cause you lost up in a cloud.
You just do it for the like. Saying that you want that wifey material. But you psycho, yeah, you serial. Time no bites. Never mind. You don't get it, do you? You don't get it, do you?
You say cash rules.
You think cash rules everything around you? What about
that's where you
hold up now, I told you, Miss Little, over the top. I'm at the point now, I'm over it. Is we over or not? What's the point now in holding it? I'm just holding the spot for the next man you're chosen to try to throw in the box. The cash rules the slogan, you and your feelings, you hot. Got you caught up in that feeling that when you feel it, you shop. And the feeling that I'm feeling is shot. Know how you feel about the guap, how would you feel if it stopped? Now you might think I'm taking shots at Nacking Hood, but it's not. Just trying to eat up all the goods before you spit in the pot. No, you don't care about the things that I got. You only care about me giving everything that I got. Okay.
You say cash rules everything around you. What about love? You say cash rules everything around you. What about us? You think cash rules everything around you. What about trust? You say cash rules everything around you. You're doing too much. That's why you f***ed up. You say cash rules everything around you. What about love? Don't forget the money.
Cash rules everything. Cream get the money. Dollar dollar bill, yeah.
You say cash rules everything around you. You forgot trust. Don't forget the money.
Cash rules everything around you. What about us? You think cash rules everything around you? What about trust? You say cash rules everything around you. You're doing too much. And that's why you
Gormenghast, ovvero l'agglomerato centrale della costruzione originaria, avrebbe esibito, preso in sé, una certa qual massiccia corposità architettonica, se fosse stato possibile ignorare il nugolo di abitazioni miserande che pullulavano lungo il circuito esterno delle mura, inerpicandosi su per il pendio, semi addossate le une alle altre fino alle bicocche più interne che, trattenute dal terrapieno del castello, si puntellavano alle grandi mura, aderendovi come patella a uno scoglio. Questa fredda intimità con la mole incombente della fortezza era concessa alle abitazioni da leggi antichissime. Sui tetti irregolari cadeva, col variare delle stagioni, l'ombra dei contrafforti smangiati dal tempo, delle torrette smozzicate o eccelse e enorme tra tutte l'ombra del torrione delle Selci che, pezzato qua e là di edera nera, sorgeva dai pugni di pietrame nocchiuto come un dito mutilato puntando come una bestemmia verso il cielo. Di notte i gufi ne facevano una gola sonante, di giorno la sua ombra nera si allungava muta. Mervyn Peak, Tito di Gormenghast.
Bagnato fradicio e coperto di fango e aveva fame e freddo ed era lontano 50.000 anni luce da casa. Un sole straniero dava una gelida luce azzurra e la gravità, doppia di quella a cui era abituato, faceva di ogni movimento un'agonia di fatica. Ma dopo decine di migliaia d'anni quest'angolo di guerra non era cambiato. Era comodo per quelli dell'aviazione, con le loro astronavi tirate a lucido e le loro superarmi, ma quando si arrivava al dunque toccava ancora al soldato di terra, alla fanteria, prendere la posizione e tenerla, col sangue, palmo a palmo. Come questo fottuto pianeta di una stella mai sentita nominare, finché non ce l'avevano sbarcato. E adesso era suolo sacro, perché c'era arrivato anche il nemico. Il nemico, l'unica altra razza intelligente della galassia, crudeli, schifosi, ripugnanti mostri. Il primo contatto era avvenuto vicino al centro della galassia, dopo la lenta e difficile colonizzazione di qualche migliaio di pianeti. Ed era stata la guerra, subito. Avevano cominciato a sparare senza nemmeno tentare un accordo, una soluzione pacifica. Adesso, pianeta per pianeta, bisognava combattere, coi denti e con le unghie. Era bagnato fradicio e coperto di fango, aveva fame e freddo, e di giorno era livido e spazzato da un vento violento che gli faceva male agli occhi. Ma i nemici tentavano di infiltrarsi e ogni avamposto era vitale. Stava allerta, il fucile pronto. Lontano 50.000 anni luce dalla patria, a combattere su un mondo straniero e a chiedersi se ce l'avrebbe mai fatta a riportare a casa la pelle. Fu allora che vide uno di loro strisciare verso di lui, prese la mira e fece fuoco. Il nemico emise quel verso strano, agghiacciante, che tutti loro facevano quando morivano. Poi non si mosse più. Il verso e la vista del cadavere lo fecero rabbrividire. Molti, col passare del tempo, ci si erano abituati, non ci facevano più caso. Ma lui no. Erano creature troppo schifose, con solo due braccia e due gambe, la pelle d'un bianco nauseante e senza squame.
Thank you.
adesso che il tempo sembra tutto mio e nessuno mi chiama per il pranzo e per la cena, adesso che posso rimanere a guardare come si scioglie una nuvola e come si scolora, come cammina un gatto per il tetto nel lusso immenso di un'esplorazione, adesso che ogni giorno mi aspetta la sconfinata lunghezza di una notte dove non c'è richiamo e non c'è più ragione di spogliarsi in fretta per riposare dentro l'accecante dolcezza di un corpo che mi aspetta. Adesso che il mattino non ha mai principio e silenzioso mi lascia ai miei progetti, a tutte le cadenze della voce, adesso vorrei improvvisamente la prigione. Quante tentazioni attraverso nel percorso tra la camera e la cucina, tra la cucina e il cesso. Una macchia sul muro, un pezzo di carta caduto in terra, un bicchiere d'acqua, un guardare dalla finestra, ciao alla vicina, una carezza alla gattina. Così dimentico sempre l'idea principale, mi perdo per strada, mi scompongo giorno per giorno, ed è vano tentare qualsiasi ritorno. Addosso al viso mi cadono le notti, e anche i giorni mi cadono sul viso. Io li vedo come si accavallano formando geografie disordinate. Il loro peso non è sempre uguale. A volte cadono dall'alto e fanno buche. Altre volte si appoggiano soltanto, lasciando un ricordo un po' in penombra. Geometra perito, io li misuro, li conto e li divido, in anni e stagioni, in mesi e settimane. Ma veramente aspetto in segretezza di distrarmi nella confusione e perdere i calcoli, uscire di prigione, ricevere la grazia di una nuova faccia. È tutto così semplice, sì, era così semplice, e tale è l'evidenza che quasi non ci credo. A questo serve il corpo. Mi tocchi o non mi tocchi, mi abbracci o mi allontani, il resto è per i pazzi.
Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente, in questo nido scaldato già dal sole paziente. Ma tu che smetti alle tre, poi torni a casa da me, tu che non senti più niente, mi avveleni la mente. Un filo azzurro di luce scappa dalle serrande, e cerco in vano qualcosa da inventare in mutande. Un'automobile passa e una mosca vola bassa, mi ronza, gira, gira.
Tú perché io non ho bisogno di te. Io non ho bisogno di te perché io